Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Odio gli indifferenti.
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 Odio gli indifferenti. Credo che vivere vuol dire parteggiare, essere partigiani. Non possono esistere gli estranei alla città. Chi vive veramente non può non essere cittadino e parteggiare. L'indifferenza è il peso morto della storia, è la palude che recinge la vecchia città e la difende meglio delle mura più salde, meglio dei petti dei suoi guerrieri. L'indifferenza opera potentemente nella storia. Opera passivamente, ma opera. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, non è tanto dovuto all'iniziativa di quei pochi che operano, quanto all'indifferenza, all'assenteismo dei molti. Ciò che avviene, non avviene tanto perché alcuni vogliano che avvenga, quanto perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà. Poche mani, non sorvegliate da nessun controllo, tessono la tela della vita collettiva e la massa ignora, perché non se ne preoccupa. I destini di un'epoca sono manipolati a seconda delle visioni ristrette, degli scopi immediati, delle ambizioni e passioni personali di piccoli gruppi attivi, e la massa degli uomini ignora, perché non se ne preoccupa. Ma i fatti che hanno maturato vengono a sfociare, e la tela tessuta nell'ombra arriva a compimento, e allora sembra che sia la fatalità a travolgere tutto. Sembra che la storia non sia che un enorme fenomeno naturale, come un'eruzione, come un terremoto del quale però rimangono vittima tutti, chi ha voluto e chi non ha voluto, chi sapeva e chi non sapeva, chi era stato attivo e chi era stato indifferente. E quest'ultimo si irrita poi, no? Vorrebbe sottrarsi alle conseguenze, vorrebbe apparisse chiaro che egli non ha voluto, egli non è responsabile. Piagnucola pietosamente o bestemmia oscenamente, ma non si domanda mai: se avessi anch'io fatto il mio dovere, se avessi cercato di far valere la mia volontà, sarebbe successo quello che è successo? Perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti.
Eccoci, ben trovati a tutti. Questa è una nuovissima puntata di Odio gli indifferenti. Questo è il periodo del coronavirus. Ormai è diventato, per forza di cose, l'argomento principale dei media. Comunque, nonostante il periodo sia complicato, Odio gli indifferenti è qui con voi e tenterà di intrattenervi nel migliore dei modi. Sia chiaro, anche Odio gli indifferenti, come voi, è rigorosamente chiuso in casa. e come voi è in attesa di giorni migliori. Roma in questi giorni, a guardarla la sera, sembra un enorme presepe. Tante finestre illuminate, dietro le quali famiglie occupano il loro tempo, parlando, mangiando, guardando la TV, ascoltando la radio, giocando i giochi da tavolo che noi tutti conosciamo. In questi giorni, dai social, attraverso WhatsApp, TikTok, messaggi di varia natura, arrivano dei contributi che sono a dir poco geniali. E questi contributi in realtà cercano di esorcizzare il periodo che vede tutti rinchiusi in casa. Quindi arrivano audio o video di persone che tengono al guinzaglio cani di stoffa, con i quali escono a fare due passi fingendo che il loro cane debba fare pipì. D'altronde, non avendo cani in carne e ossa, qualcosa la gente deve pure inventarsi. E tra i video, ciclisti che sprintano dentro i loro appartamenti, ragazze che si vestono di tutto punto per uscire da una stanza e recarsi in un'altra del loro appartamento, simulando così una passeggiata all'esterno. Qualcuno, in questi giorni, arriva a rimpiangere di non essere in coda sul raccordo anulare. Ricorda perfino, con nostalgia, il suono del citofono. E, con altrettanta nostalgia, addirittura i testimoni di Geova che tentano di entrarti in casa. Comunque, anche in questi tempi complicati, Odio gli Indifferenti è qui per voi e con voi. Anche in questa puntata vi intratterrà proponendovi brani di poesia, di narrativa, letture varie, spezzoni di cinema, di politica e tanta, tanta musica, così da risparmiarvi il più possibile il suono della mia voce. E come non bastasse a tutto questo, aggiungeremo un qualcosa in cui siamo tra i migliori sul mercato radiofonico: le baggianate. E badate bene che noi lo ammettiamo di proporvi baggianate, mentre gli altri le mistificano dentro trasmissioni becere, quotidiani da dimenticare. Comunque, bando alle baggianate, anzi, bando alle ciance. Odio gli Indifferenti va a cominciare. Comunque oggi apriremo la puntata con il discorso accorato di Edi Rama, il primo ministro albanese. Il discorso fatto al momento dell'invio dei 30 medici albanesi, tra i pochissimi di cui l'Albania dispone. Questo a dimostrazione che l'umanità è umanità a prescindere.
Che a qualcuno qui in Albania sembrerà strano che 30 medici e infermieri della nostra piccola armata in tenuta bianca partono oggi per la linea del fuoco in Italia. So che 30 medici e infermieri non riverseranno il rapporto tra la forza micidiale del nemico invisibile e le forze in tenuta bianca che lo stanno combattendo nella linea del fuoco da quella parte del mare. ma so anche che anche laggiù è oramai casa nostra, da quando l'Italia e le nostre sorelle e i fratelli italiani ci hanno salvati, ospitati e adottati in casa loro, quando l'Albania bruciava di dolori immensi. Noi stiamo combattendo lo stesso nemico invisibile e le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono illimitate, ma oggi noi non possiamo tenerle le forze di riserva in attesa che siano chiamate, mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali di guerra anche albanesi, feriti dal nemico, hanno un enorme bisogno di aiuto. È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere e anche paesi ricchissimi hanno girato la schiena agli altri, ma forse esattamente perché noi non siamo ricchi e neanche privi di memoria, non ci possiamo permettersi di non dimostrare all'Italia che gli albanesi e l'Albania non abbandonano mai l'amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state partendo per una guerra che è anche la nostra. E l'Italia la deve vincere e la vincerà questa guerra anche per noi e anche per l'Europa e il mondo intero.
Gennaro a Forcella, dico Zuroli, Gennaro a Forcella, fitto cinese Catus. Se non fai fila e fila a posta agli uffici pubblici, o cinese costa 15 euro, o cinese Catus. Se uno vuole stare libero in metropolitana, in pullman, o cinese costa 50 euro. Se uno trova il ristorante affollato, o costo cinese costa 70 euro. Gennaro a Forcella, Vico Zuroli, o cinese Catus, a vostra disposizione.
A causa del coronavirus sei costretto alla quarantena, ma hai una scelta. Preferisci A, stare a casa con moglie e figli, o B.
Ora volevo farvi ascoltare le parole del professor Roberto Vecchioni. Questo è un post che lui ha pubblicato, credo, ieri o oggi, insomma in questi ultimissimi giorni, dove naturalmente fa gli auguri a tutti, recitando il testo di una sua canzone. Sogna, ragazzo, sogna.
Finirà tutto e saremo molto più belli di prima e molto più innamorati di prima. E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quello che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve vederlo. Sogna, ragazzo, sogna quando sale il vento nel via del cuore, quando un uomo vive per le sue parole o non vive più. Sogna, ragazzo, sogna, non lasciarlo solo contro questo mondo, non lasciarlo andare, sogna fino in fondo, fallo pure tu. Sogna, ragazzo, sogna quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna, ragazzo, sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu, non fermarti tu, non fermarti.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Naturalmente, di volta in volta ascolterete i contributi di persone che un po' da tutta Italia hanno inviato qui le loro riflessioni, il loro pensiero in questo tempo di clausura, in questo tempo di arresti domiciliari.
Sono Antonella e chiamo da Pavia. È molto brutto quello che tutti noi, non solo in Italia, stiamo passando. Ho 60 anni e mai mi sarei immaginata di dover vivere un'esperienza del genere. In questi giorni di quarantena esco solo per fare la spesa, due volte alla settimana, e per portare fuori i cani. Abbiamo infatti 3 cani e abitiamo in un appartamento. Questi giorni li vivo con non poche preoccupazioni e mi faccio parecchie domande. Sono sposata e ho 3 figlie, 2 delle quali abitano lontano da Pavia. La cosa che più mi pesa è non poterle vedere, incontrare, abbracciare. È vero, ci vediamo e comunichiamo con Skype, ma non è lo stesso. Mi mancano le cene, i pranzi e le passeggiate in campagna che facevamo tutti assieme. E la prima cosa che faremo quando tutto finirà, sarà quello di riunirci e di abbracciarci finalmente liberi, di muoverci liberi dalla paura. Ora le mie figlie sono a casa dal lavoro e la preoccupazione è anche per il dopo. Le ditte riapriranno, saranno tutelati in modo adeguato i lavoratori e le imprese. Le mie figlie manterranno il loro posto di lavoro. Quello che mi preoccupa è anche il rischio di andare verso una deriva autoritaria. A volte mi sembra di vivere nell'atmosfera che Orwell ha descritto nel suo libro 1984. Assistiamo al monitoraggio dei contagiati e dei loro contatti attraverso geolocalizzazione, al dispiegamento dell'esercito nelle strade, all'utilizzo dei droni per spiare chi esce di casa senza motivo o si riunisce provocando assembramenti pericolosi per la diffusione del contagio di Covid-19. Assistiamo alla creazione di gruppi sui social per segnalare i presunti trasgressori. Sono preoccupata soprattutto per la reazione impulsiva, isterica, irrazionale che parte degli italiani stanno avendo di fronte all'emergenza. Si sentono dei poliziotti, si sentono autorizzati a spiare, si trasformano in delatori pronti ad attaccare con violenza e insulti chiunque non rispetti, secondo loro, i provvedimenti o contro coloro che osano dissentire. Vanno a caccia dell'untore, si esprimono con parole di odio, prima contro i runner, poi contro gli asintomatici, ora contro chi porta fuori il cane o va a fare la spesa. Chiunque esca, chiunque sia in giro per le strade, va segnalato alla polizia. La sua identità e il suo comportamento sono sbattuti pubblicamente sui social, perché secondo loro non solo ha trasgredito alle regole, ma anche perché ha osato dissentire. Vanno a caccia dell'untore, si esprimono con parole di odio, prima contro i runner, poi contro gli asintomatici, ora contro chi porta fuori il cane o va a fare la spesa. Chiunque esca, chiunque sia in giro per le strade, va segnalato alla polizia. La sua identità e il suo comportamento sono sbattuti pubblicamente sui social, perché secondo loro non solo ha trasgredito alle regole, ma anche perché ha osato dissentire. Noi stessi abbiamo ricevuto una lettera anonima nella nostra casella postale dove ci si diceva che dovevamo limitare il numero delle uscite con i cani, la loro durata e la distanza percorsa e ci dava indicazione sul modo di fare la spesa. La cosa che più mi ha fatto arrabbiare è stato l'anonimato, non avere il coraggio delle proprie azioni, evitando il confronto, lo scambio di opinioni. Ma questi impiccioni cosa interessa, cosa ne sanno delle nostre ragioni, delle nostre esigenze? Sapremo noi come comportarci, sempre attenendoci alle norme. E poi non sono loro che hanno competenze di controllare, di verificare che i comportamenti siano conformi alle norme, ma la polizia, sono gli organi preposti che debbono farlo. Evidentemente queste persone non hanno niente da fare, e non hanno altre preoccupazioni se non quello di spiare il vicino. Questo è un periodo molto difficile per tutti e siamo tutti sulla stessa barca. Non rendiamolo più duro con azioni e parole inutili, inopportune, subdole e cattive, con pettegolezzi da mercato. Tutti dovremo comportarci con responsabilità, ragionevolezza, rispetto ed equilibrio, ma anche poter essere liberi di prendere posizione, liberi di avere un pensiero critico, senza venire colpevolizzati, additati o peggio odiati, sperando di venire fuori da questo incubo al più presto. In bocca al lupo a tutti.
We'll be right back. Sì, c'è anche la massa cosa, però per sta sfuggita di mano, oramai è psicosi. Calcola, io stavo a far 107, ho tossito forte per coprire una scoreggia, ora mi stanno a portare lo Spallanzani. Vi faccio sapere poi.
Mentre il mondo combatteva, io resistevo chiuso in cantina solo. Senza luce, senza acqua, sempre vino, solo vino.
Ed è uscito quando è finita la guerra?
No, quando è finito il vino.
Ah.
Ma che belle persone che siete. Ma voi che fate stasera?
Niente. Polina finisce di stirare. Poi ci beviamo un bicchiere di vino rosso. Guardiamo un po' di televisione e poi a letto.
Forse è meglio che io tolga il disturbo.
Ma io non c'ho mica Gesù Cristo, sai, che porge l'altra guancia. Io gli porgo un cacciottone che gli spacco il grugno.
Scopa. Ma lo potevi mica prenderlo prima e te.
Io quando c'è da pia pio, quando c'è da calà calo.
Dai, dai, dai.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Buonasera Feltri. Senta, sul coronavirus il governo ha deciso la chiusura delle scuole in tutta Italia, un provvedimento drammatico.
Drammatico di cosa?
Beh, insomma, chiudere tutte le scuole non era mai successo.
Ma tanto da Roma in giù pure si chiudono. Si chiudono tutto.
No, vabbè, cosa c'è?
Sono abituati sempre a non fare un cazzo di niente.
No, no, però non cominci subito con questi discorsi.
È la verità.
Cosa fai, cretinetti? Parli da solo?
Io berrò molti drink, ma non così tanti da diventare molesto.
E la mamma prende la legittima, no? E il resto è tutto mio.
Questo che è? Oh. Il set è bello, niente la scopa.
Certo che tu c'hai più culo che anima, eh. Hai dato 3-4, porca miseria.
Arriva al centro-sud,
sì.
Anche il virus si terronizza.
No, ma non ci interessa.
Inizia così. A dire, ma adesso vediamo, mo, sono arrivate già a fatica. Uè, colera, no. Che sei in piedi, me lo contagi tu quello là.
sui luoghi comuni.
Saputo di certi coronavirus a Napoli.
Non vogliamo sentire.
Che hanno presentato il certificato medico, certo, dicendo che la difficoltà respiratoria ce l'avevano loro. Ma...
Siete su radio dalla parte del torto. 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 Siete su radio dalla parte del torto.
Ragazzi, stanno pensando di chiudere le scuole per 2 settimane. Ma quindi i bambini dobbiamo andare tra 2 settimane a prenderli, giusto?
Che virus sarà? Non si sa. Ma.
Now go!
E non si deve vedere, se il padrone se ne accorge, è finito. Che scherzo fanno? No, ma quando si scherza bisogna essere seri.
Governare un paese, governare i settori richiede competenza, richiede umiltà, richiede fatica, richiede impegno. Non gente che fa finta di governare e perde i 2/3 del proprio tempo a mandare tweet. C'è un fatto quasi tecnico, cioè il bilancio tempo di ognuno di noi è limitato, quello è. Se tu in una giornata fai 10 tweet e ogni tweet sono 20 minuti, mezz'ora, perché lo devi preparare le stupidaggini che devi dire, hai perso mezza giornata di lavoro senza fare niente. E c'è qualcuno che, come dire, ci consola con i suoi tweet fino a mezzanotte, mi hanno detto. Abbiamo la consolazione di avere un ministro dell'interno che sta consumando la separazione dell'Italia, la secessione dell'Italia, che ogni notte ci manda un tweet. Ma hanno fatto vedere, io non li vedo, il mio responsabile dell'ufficio stampa, mi ha fatto vedere gli ultimi 2 tweet. Questa sera broccoletti e radicchio. Ringraziamo per l'informazione, così dormiamo sereni. L'altra sera, buona focaccia a tutti. Questo fa il ministro dell'interno, quello ha girato con i giubbini di pelle, Ma voi pensate che in un paese serio del mondo uno del genere potrebbe andare in giro per le strade d'Italia senza essere coperto di ridicolo? L'ultima che mi hanno raccontato, l'ultimo tweet, io avverto la nostalgia dei gettoni telefonici. Questo è da disturbo mentale, turbe mentale, il gettone telefonico. Io però ho capito, l'ho detto alla trasmissione, ho capito poi tante cose anche di questo salario. È perché uno che torna a casa la sera e si mette a cercare il gettone telefonico anziché fare... Avete capito tutto. Ma era inevitabile, non ha niente da fare. Posso ammazzare.
ritengo utile inviare questo video messaggio a tutta la cittadinanza di Bosco Reale. Voglio chiarire bene la situazione riguardo all'emergenza del coronavirus. Dire a tutti voi: non seguite messaggi non istituzionali che stanno girando di giorno in giorno con delle fake news che sono veramente ignobili. Auguriamo che rimangano il minor numero possibile. Non ci sono stati segnalati casi di sieropositivi qui in questa nostra cittadina. Vi fate una domanda, la risposta è: dobbiamo stare tutti a casa. È l'unico modo per sconfiggere la diffusione di questo coronavirus. Stare da soli, si può anche uscire per andare a prendersi un caffè, ma purtroppo da soli. In tutti quanti insieme saremo a casa, più tutti quanti insieme riusciremo a sconfiggere questo coronavirus. Noi siamo qui al lavoro ininterrottamente.
Claudia Clemente e vivo ad Altamura, città in provincia di Bari. Lavoro in ambito contabile e amministrativo presso una società di broker assicurativo e sono circa 15 giorni che lavoro da casa. Mio marito è invece fermo con il suo lavoro, che è classificato come non essenziale in questo momento storico, ma a prescindere dalla necessità impartita dall'alto, per cautela bisognava interrompere. La mia giornata è organizzata, per forza di cose, diversamente da come ero abituata, nel senso che prima, almeno 2-3 volte alla settimana, praticavo nuoto e corsa all'aria aperta, attività sempre praticate e necessarie per il mio benessere psicofisico, per cui questa innaturale mancanza di libertà ora mi pesa molto. Constatare ogni mattina, appena sveglia, che i giorni sono assurdamente tutti uguali, senza alcuna possibilità di programmazione, mi spegne e talvolta è veramente dura alzarsi. Si vorrebbe stare ad occhi chiusi nel proprio buio senza volerlo vedere fuori. Ma ci sono i figli, la vita che ha il suo alto valore nonostante tutto. E allora ti muovi, il lavoro, la casa, la famiglia, la lettura, la musica e anche la ginnastica in casa. Nelle emergenze si trovano le opportunità e durante una tempesta devi imparare a mantenerti in equilibrio. Siamo tutti neofiti in questa situazione, noi genitori e figli, per cui stiamo imparando a stare insieme in maniera diversa, condividendo tempi, spazi e umori. Siamo messi di fronte a delle scelte su come meglio ottimizzare il nostro tempo. Ecco allora la visione di film insieme, persi in passato, il recupero dalla cantina di vecchi giochi da tavolo o le carte francesi, facciamo il nostro bel Machiavelli. Impariamo, ed è questa la mia sensazione, a conoscerci meglio, di più. I figli ci osservano, ci vivono e hanno bisogno ora più che mai, con la lontananza da tutto ciò che per loro è vitale, gli amici, le uscite, di sentirsi protetti, amati e avere chissà un esempio per la loro vita futura. Si discute su quanto sta accadendo e si impara a guardare con occhi diversi ogni giorno che arriva e pensavo che forse più in generale faremmo felice oggi il piccolo principe, perché pare che ora l'essenziale sia finalmente visibile agli occhi oltre che al cuore. Però è triste pensare che queste possibilità di crescita e di miglioramento sono scaturite non da una causa opportuna e nobile, ma da un'emergenza così maledettamente devastante in termini di vite umane, relazioni sociali e dignità economica. A proposito di dignità economica ci sarebbe molto da dire, però concludo. Mi auguro che quando ne usciremo, da chi di dovere si faccia tutto il possibile affinché non ci manchi il lavoro e la possibilità di ripartire, come è giusto che sia. Via i troppi discorsi e invece aiuti concreti subito, perché non vogliamo che allo spegnersi di un'emergenza sanitaria si accenda o accentui una emergenza emotiva fatta di rabbia sociale e disperazione, come stiamo già purtroppo vedendo. Ciao Massimo, grazie per questa opportunità di riflessione. She works nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She's once alive, all for a baby. All on her own, no one will come. She's gotta save him. She tells him, oh love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna grow up, have a good life. I'm gonna do what I got to do. So rock a boy, baby, rock a boy. I'm gonna rock you, rock a boy, baby, don't you cry. Somebody's got you, rock a boy, baby.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Se dovessi chiederle se sceglie tra il coronavirus e Barbara D'Urso?
Ah, scelgo il virus.
Che
fattore o bifolco?
Bifolco.
Lo senti, sei bifolco.
Anche commendatore, le fa bene.
Ah, non ci riesco.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Questo è un brano di Mariangela Gualtieri, scritto proprio in questi giorni, appunto il 9 marzo 2020.
Questo ti voglio dire. Ci dovevamo fermare. Lo sapevamo. Lo sentivamo tutti che era troppo furioso il nostro fare. Stare dentro le cose, tutti fuori di noi, agitare ogni ora, farla fruttare. Ci dovevamo fermare e non ci riuscivamo. Andava fatto insieme, rallentare la corsa, ma non ci riuscivamo. Non c'era sforzo umano che ci potesse bloccare. E poiché questo era desiderio tacito comune, come un inconscio volere, forse la specie nostra ha ubbidito, slacciato le catene che tengono blindato il nostro seme, aperto le fessure più segrete e fatto entrare. Forse per questo, dopo, c'è stato un salto di specie dal pipistrello a noi. Qualcosa in noi ha voluto spalancare. Forse, non so. Adesso siamo a casa. È portentoso quello che succede. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni, pepite d'oro per noi, se ci aiutiamo. C'è un molto forte richiamo della specie ora. E come specie adesso deve pensarsi ognuno. Un comune destino ci tiene qui. Lo sapevamo, ma non troppo bene. O tutti quanti, o nessuno. È potente la terra, viva per davvero. Io la sento pensante d'un pensiero che noi non conosciamo. È quello che succede. Consideriamo se non sia lei che muove, se la legge che tiene ben guidato l'universo intero, se quanto accade, mi chiedo, non sia piena espressione di quella legge che governa anche noi, proprio come ogni stella, ogni particella di cosmo. Se la materia oscura fosse questo tenersi insieme di tutto in un ardore di vita, con la spazzina morte che viene a equilibrare ogni specie, tenerla dentro la misura sua, al posto suo, guidata. Non siamo noi che abbiamo fatto il cielo. Una voce imponente, senza parola, ci dice ora di stare a casa, come bambini che l'hanno fatta grossa, senza sapere cosa. E non avranno baci, non saranno abbracciati. Ognuno dentro una frenata che ci riporta indietro, forse nelle lentezze delle antiche antenate, delle madri. Guardare di più il cielo, tingere d'ocra un morto, fare per la prima volta il pane, guardare bene una faccia, cantare piano piano perché un bambino dorma, per la prima volta stringere con la mano un'altra mano, sentire forte l'intesa che siamo insieme, un organismo solo. Tutta la specie la portiamo in noi, dentro noi la salviamo, a quella stretta di un palmo col palmo di qualcuno, a quel semplice atto che ci è interdetto ora, noi torneremo con una comprensione dilatata. Saremo qui, più attenti, credo. Più delicata la nostra mano starà dentro il fare della vita. Adesso lo sappiamo quanto è triste stare lontani un metro.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Siete su Radio dalla parte del torto.
Odio gli indifferenti.
Ed ora, pubblicità.
Patente, per favore.
Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
È un grosso rischio.
Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
Stop! Stop!
deve dire un whisky maschio senza rischio.
È un whisky maschio senza fischio.
No, stop, la rifaccio da capo.
È un rischio maschio senza whisky.
Stop, stop.
Mai dire di sì, ricordalo, mai, sempre di no, perché con un no ti spicci, con un sì ti impicci.
Io non mi ricordo un cazzo, qui le chiacchiere stanno a zero, se vuoi giocare a Roma metti da altre 200.000 lire.
La mia Elvira non c'è più!
Bene. Anche questa puntata è giunta al termine. Odio gli indifferenti vi augura un buon proseguimento e vi attende per la prossima puntata. Mi raccomando, non mancate.
Se c'ha una sigaretta e non me la vuol dà, gli possa morire il padre e la madre. Tutti orfani.
La reveglia! Benissimo, cara, è come se avessi dormito 4 ore.
Mettetevi a tavola che porto i tortellini!
Subito, mamma Italia! Andiamo a mangiare i tortellini!
È vero che Napoleone dormiva solo 3 ore?
Ah, non solo dormiva 3 ore, ma quando si svegliava dettava 7 lettere contemporaneamente.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.